Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Questa era Joan Baez con un pezzo che oggi è particolarmente adatto al nostro Notes adesso in onda con Arnaldo Casali in studio. Ciao Arnaldo, spiegaci un po' qual è la filosofia del pezzo che abbiamo ascoltato e spiegaci anche di che cosa parliamo oggi, visto che è l'inizio di luglio.
Sì, allora questa canzone si chiama Here's to You, Nicola and Bart, ed è una canzone di Joan Baez dedicata a Sacco e Vanzetti.
E tutto è collegato.
Testo di Joan Baez e musica di Ennio Morricone, perché appunto è collegato, perché questa canzone è tratta dalla colonna sonora del film Sacco e Vanzetti, film di Giuliano Montaldo, che è il protagonista della nostra puntata, un film assolutamente storico e importantissimo, perché fu un film, diciamo innanzitutto a che cosa era dedicato, raccontava la storia di questi due, Bartolomeo Sacco e Nicola Vanzetti, che erano due anarchici emigrati italiani in America, che furono ingiustamente accusati negli anni 20 di una rapina che era finita poi con un omicidio. Questi due italiani furono quindi processati, condannati a morte, e nonostante le pressioni anche del governo italiano, ma poi un grandissimo caso internazionale che si era creato, forse è stato il primo dei grandi casi di condannati a morte che sono stati in qualche modo difesi appunto anche a livello internazionale, in cui ci fu un grande movimento d'opinione, poi parliamo degli anni 20, quindi con i media ancora che non erano certo quelli di oggi, nonostante questo Sacco e Vanzetti furono uccisi. A distanza di 60 anni questi due anarchici, che divennero un po' anche un simbolo dei condannati a morte uccisi ingiustamente in America, Sacco e Vanzetti quindi divennero i protagonisti di un film
proprio di Giuliano Montaldo. E oggi parliamo di lui perché sappiamo che è il direttore artistico, anche lui, della rassegna Le Vie del Cinema, che quest'anno è giunta alla sua 13ª edizione.
Esatto, appunto oggi la puntata è interamente dedicata a lui, quindi ascolteremo una lunga intervista a Giuliano Montaldo, che allora, appunto, Sacco e Vanzetti è stato forse l'opera più importante, anche perché tra l'altro è stato Sacco e Vanzetti, un film che ha contribuito poi a riaprire il caso di Sacco e Vanzetti. Nel 70, quando uscì 71, fu talmente grande l'impatto, appunto abbiamo ascoltato addirittura John Baez, che era il mito in qualche modo, no, della musica impegnata a livello civile, che fece la colonna sonora di questo film. Ci fu un tale eco di questo film che il governo americano riaprì a distanza di quasi 70 anni il caso di Sacco e Vanzetti, e nel 77, quindi addirittura 70 anni da, 60 anni dall'uccisione, il governo americano riabilitò, cioè disse sì, abbiamo sbagliato, Sacco e Vanzetti erano innocenti.
E tra l'altro l'anno scorso anche Mediaset ha prodotto una fiction sullo stesso caso.
Sì, poi ne parleremo con lo stesso Montaldo, perché dato questo film è stato uno dei più importanti della storia del cinema, possiamo dire, di questo secolo, mentre la fiction è stato uno dei più grandi fiaschi di Canale 5.
Però se non altro ha avuto il merito di riportare, io non l'ho vista quindi non lo so, però so che c'era Ennio Fantastichini, che è uno degli attori più bravi del nostro panorama
italiano. E anche
italiano.
Sergio Rubini, sì. E volevo dire anche una cosa, una piccola riflessione che Sacco e Vanzetti è bene oggi ci faccia. Quando uscì film forse ancora questo valore attuale neanche ce l'aveva, oggi ce l'ha in modo particolare Francesco, perché Sacco e Vanzetti appunto erano due italiani emigrati in America e appunto accusati di essere colpevoli di un omicidio solo in quanto italiani, con l'aggravante diciamo anche di essere degli anarchici, che per gli Stati Uniti era una cosa grave, ma furono in qualche modo vittime di razzismo. Oggi forse
c'è un po' un razzismo al contrario.
Esatto. Se noi pensiamo ai casi anche recentissimi, pensiamo al caso di Marciano, Francesco, in cui subito dopo l'omicidio
è stato un po' additato.
Esatto, immediatamente gli stranieri, in particolar modo i rumeni. Quindi in qualche modo gli italiani negli anni 20 in America erano quelli che sono i rumeni o gli albanesi in Italia oggi. Quindi quando noi accusiamo e additiamo ingiustamente, come è capitato nel caso di Marciano, in cui poi abbiamo visto che era stato addirittura il marito ad uccidere la donna, additiamo subito lo straniero, no? L'immigrato, beh, forse ci dovremmo ricordare di quando eravamo noi quelli additati, quando eravamo noi quelli delinquenti.
La storia un po' si evolve, ma poi in realtà rimane sempre se stessa, si attorciglia un po' su se stessa. Questa è la prima parte allora, Arnaldo, dell'intervista che tu proprio hai fatto con Giuliano Montaldo.
Credo istintivamente, già da ragazzino mi piaceva fare il teatro dei burattini, intrattenere, cioè io quando andavo in campagna sopra in Liguria mi portava presso e i vecchietti del paese, come mi vedevano arrivare, prendevano le panche, si mettevano in piazza, aspettavano che arrivassi, perché mi inventavo delle storie per intrattenere. Era la televisione dell'epoca, non c'era niente. Ma avevo sei anni, sì, quindi innata. E poi c'è stato il dramma della guerra che ha bloccato qualsiasi. Poi subito dopo mi sono inventato, non avendo mai visto lo spettacolo, d'altra parte tra il 40 e il 45 era difficile andare a teatro, come le immagini. Oltretutto direi che quasi tutti i teatri erano stati distrutti o da bombe.
Anche il nostro qui.
Anche il vostro, ma Genova, il Carnapanice, altri, un disastro. E mi inventai vedendo che lì nella parrocchia, dove della mia parrocchia c'era un teatrino, mi inventai regista a 16 anni, 15 anni, 16 anni di questa compagnia, e mi piaceva fare il regista, mi davano anche retta. Certamente non erano, come dire, probabilmente delle esibizioni molto citabili, perché ci inventavamo tutto, però piano piano la gente veniva, ci divertivamo, si divertivano. E poi ho cominciato a lavorare con i teatri, diciamo, sempre naturalmente dilettantistici, naturalmente, dava scuola. I miei sono sempre stati molto divertiti da questa mia passione, una passione bella, pulita. E quindi mi recitavo in diverse compagnie. No, ho recitato, ho fatto insomma, una piccolissima parte con Gilberto Govi, grandissimo Gilberto. E poi mentre recitavo mi vide Lizzani, che era a Genova per i sopralluoghi, e poiché era un film con pochissimi soldi, la storia è sempre quella, c'è sempre pochi soldi, c'è pochissimi soldi, e quindi cercava dei ragazzi che abitavano a Genova, per cui non erano neanche in diaria, e poi non chiedevano granché, anzi niente.
Quindi la vita a teatro?
La mia vita a teatro, e mi offrì un ruolo, tra l'altro uno dei protagonisti del film, insieme a Gennaro Brigida, c'era Andrea Checchi, Lamberto Maggiorane, il mitico protagonista delle biciclette, e poi il direttore della fotografia all'esordio c'era un certo Gianni Venanzo, che è il mito della fotografia, farà con Fellini 8 e mezzo, farà con Visconti i grandi film.
Quindi tutti questi nomi.
Ma sì, e poi c'era Ai Fuochi, al primo film In Macchina c'era Carlo Di Palma, che diventerà il direttore della fotografia di Woody Allen, cioè voglio dire una incredibile infornata di persone, tutte agli esordi nei vari ruoli. E quindi poi da questo affascinato, da questo meccanismo, da questa avventura, accettai l'idea di trasferirmi a Roma con la cooperativa, così era nata come una cooperativa, quella del film Crumanditi, e in condizioni economiche abbastanza disagiate ci trasferimmo a Roma per il secondo film, Cronaca di poveri amanti, che poi era ambientato a Firenze, ma è da Roma che doveva partire.
E questa dunque era la prima parte del nostro, appunto, della nostra intervista, dell'intervista di Arnaldo a Giuliano Montaldo, in occasione appunto della sua partecipazione alle Vie del Cinema. Quest'anno proprio le Vie del Cinema si svolge al Parco dei Pini, lo diciamo per quelli che ci ascoltano martedì mattina in diretta, comincia oggi, martedì sera, alle 21, va avanti fino a l'8, quindi domenica mattina sarà praticamente il giorno conclusivo della kermesse. Quest'anno addirittura ci sono, Arnaldo, due serate in cui ci saranno doppio spettacolo, in cui sarà doppio spettacolo, con la riproposizione di due film de paura, come si dice, cioè uno di Lucio Fulci e uno di Dario Argento, per la proiezione di mezzanotte. Altrimenti il festival è dedicato quest'anno alla commedia da Totò a Chaplin. E quindi è un modo ancora una volta importante per rinfrescare vecchie pellicole sempre davvero mitiche.
Oggi la rassegna è diretta da Alberto Crespi, critico cinematografico che abbiamo avuto ospite qui e che avremo probabilmente anche quest'anno, e con il patrocinio, diciamo in qualche modo, di Giuliano Montaldo, che è stato invece il primo direttore artistico dall'inizio fino, ecco, in realtà poi mantiene sempre, diciamo, una collaborazione anche oggi.
Tra l'altro, se tu ti vai a guardare un vecchio numero di adesso, c'era anche una mia intervista a Montaldo in occasione di un Via del Cinema, forse degli anni 90, adesso non ricordo esattamente la data, forse 99 o 2000.
Me la sono rietta da poco, ci sei anche tu che stronchi le Vie del Cinema.
Sì, ma quello sotto però.
Clamorosamente.
L'intervista era sopra.
Sì.
Ma da allora molti miglioramenti sono stati fatti, però.
Ecco, ti volevo appunto fare questa domanda.
Sono anticipato.
Giuliano Montaldo è uno dei registi più particolari, direi, del panorama del cinema italiano. Ha fatto una carriera sicuramente straordinaria, nel senso proprio di extraordinaria, come dire.
Fuori dell'ordinario.
Ha iniziato come attore, l'abbiamo sentito, ce lo ha raccontato lui adesso da ragazzino, e poi appunto come nel primo film di Lizzani. Poi ha debuttato con un film, Francesco, che è tra i più originali, direi, della storia del cinema italiano, che si chiama Tiro al piccione, del 1961, e che è stato in qualche modo l'unico film a tutt'oggi in cui è stato raccontato in modo molto anticonformista, perché dall'altra parte, diciamo dalla parte del nemico, quella che è stata la guerra civile italiana. C'è un film che ha come protagonista un ragazzo di Salò. Da sottolineare che Montaldo non è assolutamente un revisionista ed è assolutamente sempre stato di sinistra, anzi è sempre rimasto inquadrato anche noi in un certo ambiente che era quello comunque del cinema di sinistra. Eppure questo film...
Anche perché un cinema di destra in Italia mi sa che non esiste.
Di fatto ce n'è poco, diciamo, e forse non è assolutamente neanche il migliore. E invece lui ha avuto questo merito appunto di raccontare la guerra civile italiana dalla parte di un fascista, di un ragazzo di Salò.
Repubblichino.
Un repubblichino, esatto. Un film che racconta Montaldo, in realtà non piacque né a destra né a sinistra, anche se forse oggi poi in realtà è apprezzato proprio per questo motivo, per questo suo coraggio. Anche
andrebbe rivisto
un po'
col senno di poi. Ah, nel 61 era troppo recente forse, sì, ancora la ferita della guerra. A oggi potremmo anche rivalutarlo sotto un'altra luce.
Poi Montaldo ebbe una parentesi anche americana. Alla fine degli anni 60 fece un film chiamato Gli Intoccabili con niente meno che John Cassavetes. E dopodiché arrivò appunto nel 71 a Sacco e Vanzetti, che è un po' forse il suo più grande capolavoro, seguito due anni dopo da Giordano Bruno, un'altra pietra miliare del cinema italiano e della sua carriera, entrambi interpretati tra l'altro dal grandissimo Gian Maria Volonté. Poi fece L'Agnese va a morire, un altro film ambientato sempre durante la guerra, periodo appunto che ci raccontava anche
predilige
prima,
un po', certo.
Sì, perché lo visse lui stesso. Uh-huh. Dopodiché ha cominciato a rallentare un po' la sua carriera, e dopo Gli occhiali d'oro dell'87 e Tempo di uccidere dell'89, con Nicolas Cage non ha più fatto film. Io credo che da questo punto di vista è un, quasi un primato, nel senso che neanche Stanley Kubrick tra Full Metal Jacket e Eyes Wide Shut aspettò così tanto. Cioè, di fatto, Giuliano Montaldo non dirige un film dal 1989.
Io, 20 anni quasi, dai, 18.
Quasi 20 anni, sono 18 anni e pensavo appunto che adesso tra l'89 e il 2007 è il periodo intercorso per Steven Spielberg dall'ultima crociata a Indiana Jones 4, no? E nel frattempo io calcolavo che...
Sì, solo che Spielberg ha fatto altri 10 film nel frattempo.
Appunto, ha costruito metà della sua carriera addirittura. Cioè tra Indiana Jones 3 e 4 c'è metà carriera di Spielberg. Certo. In questo periodo Montaldo non ha fatto film. Ha fatto tante cose, tra cui appunto il direttore artistico delle Vie del Cinema, ha fatto il presidente di Rai Cinema, quindi ha fatto molte cose, però è stato proprio lontano dalla macchina da presa, almeno da dietro, perché invece è tornato sporadicamente come attore.
Come mai ha fatto questo, ha continua a fare questa lunga pausa Montaldo? Forse perché non ha progetti che giudica all'altezza, chi lo sa?
In realtà la pausa è finita finalmente, nel senso che appunto poi questa intervista che risale a qualche mese fa ancora era in pausa, infatti ce lo dice poi che vuole tornare e sta per tornare, tanto che Steve Della Casa, quando è venuto qui l'ultima volta, ci ha raccontato che lui stesso è attore nel film di Montaldo. Steve Della Casa è un film dedicato a Dostoevskij, alla vita di Dostoevskij,
del grande scrittore russo,
ed è ormai quasi completato, le riprese sono finite, probabilmente uscirà per il Festival di Venezia, quindi ecco, ci siamo.
Ma che dovrebbe essere a settembre?
Sì, una pausa quindi di 18 lunghi anni.
Speriamo che se ne sia valsa la pena, insomma.
Beh, io penso, sì, penso proprio di sì. E ricordiamo anche che prima di sentire poi l'intervista, tra le opere invece non cinematografiche ma televisive fatte da Montaldo, c'è una vera e propria leggenda.
Marco Polo.
Il Marco Polo del 1982, sì. Che è
molto
stato
bello,
uno dei più
importanti. Ogni tanto lo ripropongono anche in Rai, però in orari strani, tipo la mattina alle 10 o cose di questo genere. Peccato, perché era fatto veramente molto bene.
Come attore Montaldo ha interpretato recentemente, lui appunto ci raccontava che ha iniziato proprio come attore con Carlo Lizzani, e recentemente ha interpretato tra gli ultimi film proprio Un eroe borghese di Michele Placido, Celluloide, il film che racconta la storia di Roma città aperta, diretto proprio da Carlo Lizzani.
Già diversi anni fa però,
Sì, Un eroe borghese del 95, anche Celluloide sempre del 95, mentre l'anno scorso
Nanni
è stato
Moretti,
esatto, interprete del Caimano. Di Nanni Moretti,
un po' nella parte di se stesso, tutto sommato.
Beh, sì, faceva proprio la parte di un
del regista.
Sì, di un regista, tra l'altro adesso ne parleremo anche con lui, che faceva ironicamente un film su Cristoforo Colombo.
Esatto, mentre Cristoforo Colombo lo fece L'Attuada, se ti ricordi.
Esatto.
Allora, questo invece è ancora Giuliano Montaldo, la seconda parte dell'intervista proprio rilasciata a Arnaldo Casali.
Sempre come attore, ancora?
Sì, però cominciamo già ad avere una grande curiosità per quel signore che diceva Carrello, primo piano, Campolungo, totale. Ero assolutamente affascinato, diceva, ma questo c'ha nella testa cose che io non immagino nemmeno. E allora mi sono messo vicino a questo secondo film, ancora di Lizzani, che non è programmato, mi sono messo molto vicino a lui.
Quindi era diventata una sorta di compagnia cinematografica?
Ma sì, questo gruppo era diventato sempre per fare le imprese impossibili dal punto di vista economico, si stava insieme, addirittura a Roma dormivamo nell'ufficio della cooperativa, un letto a Castello per starci in 2-2-2. Sì, era molto, molto, ma no, pieno, cioè, una cosa che ci hanno rubato i giovani adesso, l'entusiasmo, noi avevamo un grande entusiasmo. E avevamo avevamo soprattutto l'ottimismo, che è un bene meraviglioso, eravamo sicuri che valeva la pena di fare dei sacrifici, perché erano sacrifici. E allora mi sono messo accanto a lui per fare l'aiuto, e infatti poi ho fatto l'aiuto anche al direttore della fotografia di Pontecorvo, della seconda unità, per Cappoi, della battaglia d'Algeri, ma soprattutto ho fatto aiuto a Petri, e insomma sono entrato vicino a delle persone a mio avviso straordinarie, sia come impostazione proprio della vita, cioè il cinema come elemento fondamentale, senza distrazione, come di quasi una religione, dei frati laici devoti a questo decima musa, e quindi E poi, appunto, avendo fatto anche la responsabilità della seconda unità di film di altri, ho lavorato anche con Leone come seconda unità. E quindi a un certo punto ho cominciato, mi hanno offerto il primo film. Ora, ogni tanto qualcheduno mi chiama a fare qualche ruolo. L'ho fatto già una volta, al Collisani ancora in Celluloide, poi con un eroe borghese, con Placido. E poi mi ha chiamato Nanni e mi dice: mi fai una parte di un regista che è arrabbiato con un produttore, dato che è facile. Capita nella vita che un regista si arrabbia, anche il contrario, per amor di Dio, può capitare che un produttore si arrabbia con il regista, però non mi sembrava un ruolo molto difficile. E allora mi ha mandato solo le mie scene, perché solo le mie scene,
per mantenere sempre, eccetera,
cioè, ho rispettato ovviamente.
Quindi lei non sapeva di che cosa parlava il film?
Grosso modo, insomma, però... si sapeva, insomma, non, però non l'ho mai letto, se no, ho visto il film al cinema. E devo dire, io lo conosco da una vita, Nanni, quindi come si fa, un collega che ti chiama, ci vai.
Ecco, quando ha cominciato Nanni, lei era appunto il grande, sì, generale, e lui era molto combattivo anche nei confronti, no, della generazione precedente, c'è, cioè, il famoso dibattito con Monicelli. Che rapporto c'era con lei?
Ma lui
con il giovane Nanni?
Con il giovane Nanni ha sempre cazzato, è andato per dirla senza virgolette, era sempre un po' polemico. Ma Nanni ha avuto un'avventura particolarissima. Lui non ha neanche fatto l'aiuto, lui ha fatto direttamente il regista, mentre tutti gli altri, bene o male, hanno fatto dei documentari, un corto, o l'aiuto regista, o lui ha fatto il regista, punto. E quindi era Cebom, mi pare,
prima. Beh, prima c'è stato l'Acchio, che era autoprodotto,
autoprodotto, sì. Quindi,
e poi come lo vedevate questo?
Ma a me mi faceva molto, mi divertiva, mi divertiva, perché mi ricordo a Ischia che non li premiarono, il proprio poi sono notato che non l'aveva presentato, e lui se la prese con Sordi, che era nella giuria, dicendogli cose furibonde.
Ah sì?
Sì. Ma però a me mi divertiva, perché un temperamento di uno che ci crede. E dice: come, non vi siete accorti che io ho fatto un bel film, non vi siete accorti che me lo sono autoprodotto, non siete accorti che ho fatto una fatica tremenda, non vi siete... un conto è la macchina che produce per voi, un conto è un giovane. Cioè, quindi in qualche modo qualche sua buona ragione la sosteneva. Poi non era combattivo, io ne conosco altri che sono combattivi, ma essendo dei scemi, sono dei scemi combattivi, questo è un combattivo intelligente, e quindi merita molta attenzione. A me mi ha sempre, poi voglio dire, sono infinite diversità, ogni tanto ci becchiamo, cioè io per esempio non sono d'accordo sui girotondi, secondo me i palazzi si occupano, non ci si gira intorno, è una vecchia forse visione, ma cosa vuol dire? Li occupi poi col tuo esempio, se ce l'hai, la tua prosperità, se ce l'hai, ovviamente la tua onestà, eccetera, e ci stai onorevolmente. E se ci giri intorno, quelli dentro ti guardano e ridono. Io questo sostenevo, non ho mai girato intorno a nessuno, ma neanche al mio, cosa faccio? Giro intorno a braccio e chiavi dentro.
Il modo di dirigere suo è quello di Nanni Moretti. Facendo l'attore per lui, lei ha notato delle differenze, ma nel modo di fare il regista, nel modo di concepire questo lavoro?
Ma lui, appunto, come ho detto, non ha mai, lui va per selezioni, va, cioè provando o girando, va a cercare la perfezione. Più girando che provando, ecco. Cioè, direi che però c'è una tecnica, che quando tu senti dire il motore provi con più tensione e più attenzione, perché senti già che c'è qualcheduno che ti guarda con la pellicola e ti inquadra. Quindi lui riesce a creare, mentre invece di tradizione, che ha fatto tanto l'aiuto come me, c'era in genere prova prima molto. E poi quando si sente sicuro che la scena come la vuole, dice, lui tende subito, però crea un clima di grande tensione, cioè vuol dire tu ti senti già, se entri in scena tu vedi qua di là il motore, oddio, però fai uno sforzo. E poi dopo lui, dipinge un po', ecco, direi che è più un pittore, ecco, nel senso che via via fa i ritocchi.
Anche Chaplin faceva così, no?
Chi?
Chaplin, che tendeva a...
Io lì con lui non c'ero, ma so che però lui... No, scherzo. Però, no, purtroppo non mi ero recitato con lui, ma... il...
Però ha letto anche lui...
addirittura lui si dice che addirittura montasse la scena, la facesse vedere a delle visioni private e poi la rifaceva. Cioè, quindi la cosa è ancora più complicata, cioè, è bello che erano film muti, però l'incontro della lui con la fioraia, quello mitico incontro, pare che l'abbia girato per 11 volte, provato e girato per 11 volte, fatto vedere se il pubblico intuiva che era cieca prima di...
Capiva che era, quindi...
Lui andava facendo un test, ma quello... Vabbè,
e lui addirittura non aveva neanche la sceneggiatura, cioè andava lì e cercava le idee.
Appunto, allora, come dire, a parte il fatto, ripeto, che sono due, sono due periodi diversi, un conto è mettere la didascalia e un conto è dire le battute. Lì era tutta espressività, cioè non è che ti dice, lei come sta? Buongiorno, ha visto che bel sole? Allora dici, lei dice sì, allora fa finta di non essere cieca, certo. Non so. Magari adesso se c'è, mi perdonerà se invento un dialogo, però un conto è il supporto della battuta che illumina un po' o la rende ambigua la scena, o la rende divertente, o la rende quello che vuole lei, o quello che vuole il regista naturalmente. Con la didascalia, cioè, vedendo solo l'immagine, probabilmente è come vedere una pittura, c'è solo l'immagine e quindi devi vedere se quell'immagine ti dà quelle emozioni, che doveva dare. Sì, sono, però voglio dire, Chaplin viveva, intanto aveva la sua compagnia, artisti, eccetera, eccetera, aveva anche soldi. E noi ci muoviamo in un mondo dove i soldi sono praticamente esaurimento. E noi siamo costretti a girare spesso in situazioni molto ambienti molto, molto. Anche qua voi avete qua una struttura magnifica, lo conosco bene, Papigno. Papigno dovrebbe, per la struttura che è, dovrebbe lavorare a tempo pieno. È che si usa poco i teatri, perché lavorare in teatro significa fare le costruzioni costano, anche se sono degli ottimi tecnici quelli che lavorano qua da voi. L'ho visti al lavoro, sono stato due volte a vedere Bombenini lì che lavorava, c'è stato adesso il Tornatore. Dovrebbe, però, ripeto, girare in interno
costa di più,
è perché poi per Cinecittà si salva con, o con la televisione o con gli spot pubblicitari. Naturalmente un baraccone come quello televisivo, spostarsi la Papigna più pesante, i pubblicitari che devono controllare subito il prodotto stanno più comodi a Roma, però questo è un peccato, devo dire. È una bella struttura, poi voglio dire, qua intorno avete un territorio
bello.
Più bello.
Lei poi lo conosce bene perché
ha no, ma a parte Narnia, a parte la Narnia, mai bisogna chiamarla così. Ho visto anche di sera i miei amici, non lo sto trovando. Quest'anno è bello la rassegna, sono dei bei film, perché si ripropone anche Steve Della Casa presentando, perché lui che l'ha curato, l'ha... anche l'Armata Brancaleone, un film che mi fa impazzire, e altri film mi pare belli. La gente poi è un appuntamento che insomma, ha vinto. Ci sono delle serie che sono straordinarie, vedi anche la persona seduta per terra, tanti bambini, silenziosi, attenti, vecchie nonne con i nipoti, è molto... Poi c'è una cosa che mi ha colpito molto, proprio, che è un omaggio al Festival di Narnia in diretto. C'era una signora, avanti con gli anni, e mi sono seduto vicino a lei, stava guardando I Soliti Ignoti, restaurato, su quello schermo immenso che è lì. E sentivo che diceva tra sé, sì, bello, bello, ah, bello. A un certo punto ho detto, ma lei non l'aveva mai visto? Sì, ma piccolo.
Non è la stessa cosa.
E questa è una, secondo me questa è una battuta fondamentale. Sì, ma piccolo. Improvvisamente lo vedeva su quello schermo meraviglioso, grande, quel lenzuolo enorme che ha Narnia, e finalmente ha visto il film.
Prima, il cinema.
Ha visto il cinema. E prima lo vedeva piccolo. mi ha dato, l'ho telefonato, mi ha detto, quella di una signora che ha visto tuo film, cosa vuol dire? Poi era molto contento.
Se ti piace dato Benigni, che ha mai avuto rapporti anche, non so, professionali? Lui è uno,
no, diciamo, professionali no, anche perché Benigni è molto, si ritira, cioè lui appare soltanto in maniera, come dire, precisa, puntuale, determinata, come apparizioni, solo quando c'è da lanciare un suo film, un suo spettacolo, sennò è uno che è molto, molto, molto ritirato. Anzi, direi che fa proprio, non si regala, nel senso, sì, buttarsi, sì, via, sì, sì, intendo dire, non è che fa pubblicità, gli offrirebbero delle cifre, immagino, delle cifre imbarazzanti, se lui decidesse di mettersi in automobile, Dio ce ne scampi, e liberi, magari guida benissimo, chissà cosa farebbe, per far vedere che l'automobile è resistente agli urti. No, è molto ritirato, io lo conoscevo meglio quando girava un po'. Infatti mi ricordo io di averlo visto in uno spettacolo in televisione, in un'intervista di un suo collega del Messaggero, mi chiese, ma secondo lei c'è all'orizzonte qualche attore? Ma io ho visto uno che secondo me è un grande talento. E insomma nell'articolo uscì questa battuta, c'è un grande talento, Roberto Benigni, mi pare che è uno che ne sentiremo parlare. E qualche giorno dopo ero alla Fonoroma, stabilimento di doppiaggio, e sento quasi un dolore alla caviglia, era lui che mi morsicava la caviglia, ma c'era il cagnotto così insolente che mi ringraziava. Sì, questo lo ricordo bene. Cominciava.
Quando cominciava. Si è mai trovato in una situazione... Probabilmente il camion è un po' parodistico, un po' anche nel modo, ma una situazione comunque di quel tipo, magari appunto non proprio così estrema, però comunque una situazione.
Con un produttore.
Sì, una situazione magari stagnante col produttore che non riesce a fare il film.
No, che ti accorgi che poverino non c'è una lira e finisce. Sì, certo.
Succede spesso.
Succede. Uno spera il meno spesso possibile, ma succede. Sì.
E poi succede appunto che arriva un altro produttore.
Beh certo, voglio dire, sai. In realtà una volta...
Lei si è trovato più spesso ad avere dei progetti come nel film, un progetto suo che cerca un produttore, oppure sono i produttori che cercano lei?
Ma guarda, sono tempi molto diversi. Intanto perché il produttore una volta diceva, se ti diceva di no, dice, mi dici no a Ponte, io vado da De Laurentiis, mi dici no a De Laurentiis, io vado a Cristaldi, mi dici no a Cristaldi, io vado da, vado da, che ne so, da Papio Colombo, vado da Lombardo, vado da Bigna. E adesso è un po' più difficile dire, ah sì, allora io vado, vai. Per esempio, perché non sono molti quelli poverini, perché il mercato che li ha penalizzati e la situazione, insomma, dovrebbe fare una tavola rotonda per parlare di questo problema. E certamente io poi ho fatto dei film dove non è che mi seguivano i produttori, non è che mi seguivano per fare Giordano Bruno, Sacco Vanzetti, Inese va a morire, Gli occhiali d'oro, Tempo di uccidere, il mio primo film, Una bella griglia. Ho fatto dei film tra virgolette difficili. Qualche volta poi sono dimostrati non assolutamente non difficili, perché hanno avuto i buoni incassi, continuano a circolare nelle scuole, nei DVD, quindi io direi che non c'è una settimana che non sono o in una scuola, in un'università, io ancora per riparlare di questi film dove non ho messo la parola fine, perché speravo che continuasse a circolare, anche perché non è può essere finita la storia di Giordano Bruno, io dico che è fine, ma chi? Io lo dico. Se Bellarmino ha detto questo rogo rischia di bruciare in eterno, io dico fine, non l'ho messo certo, finisce la storia dell'intolleranza, no purtroppo, finisce la storia di un povero omosessuale come Fadigati, costretto negli occhiali d'oro al suicidio, o il povero ebreo interpretato da Rupert Everett, finita l'intolleranza, no purtroppo, allora fine magari, e allora... continuano a circolare. Io voglio fare un altro, però è chiaro, no? Dopo 4 anni e più di presidenza del cinema desidero fare un mio film. E arrivo in una situazione economica molto disastrosa.
Oggi che film vorrebbe fare?
Ce l'ho in mente. Anzi, verrò anche a girare qualcosa qua.
Sì? Ah, bene, questa è una bella notizia.
Ci vediamo qua.
Senta, l'ultima domanda. nel film del Caimano fa, fa Cristoforo Colombo, no? Che sta sì, un po' una citazione.
Io sono genovese, poi ho girato Marco Polo.
Quelli della mia generazione se lo ricordano, è stata la prima cosa, no, che ho visto, sì, di lei, è stato, lo sceneggiavo 6 anni, la generazione ancora a casa l'album con le figurine, no? Ed è stato uno sceneggiato.
È stato un evento,
si chiamava tutto sceneggiato il mondo. Bellissimo.
Io sono stato in Cina, l'ho visto doppiato in cinese, sì, era un'emozione. Spero bene che non mi abbiano detto delle parolacce. Perché, però sentire mio zio Nicolò, lui mi parlavano in cinese, era, perché poi era così
originale.
No, poi sono andati lì e i due, padre e lo zio, erano rimasti di 25 anni e lo parlavano. Ma Marco pare che dopo poco, grazie anche appunto al padre che l'ha istruito, dialogasse con le Khan in maniera molto fluida, molto cinese. Quindi loro ci hanno messo un anno a doppiarlo.
Un anno?
Sì. Però era perfetto. Io l'ho visto, l'hanno fatto anche al cinema. Mi ricordo che ero a Pechino, mi ha detto che il film sarebbe la prima, l'avrebbero fatta a Shanghai. Allora siamo partiti, c'era anche Manuele Milano, che era allora direttore della prima rete, siamo partiti insieme. Ho detto, vabbè, era il giorno prima, quindi dice, vabbè, domattina dormiamo un po'. No, il cinema apriva alle 9 del mattino.
Alle 9 del mattino?
Sì. Sono talmente tanti e vanno così tanto al cinema.
E vanno tutto il giorno poi?
Tutto, sì, fino alla sera,
insomma.
Chiude da mezzanotte alle 8. E c'è a pieno. E sono talmente tanti, e li vede tutti, che sono sempre in giro. Io non so, adesso che parlo della Cina degli anni, dei primi anni 80. Adesso sono tornato 10 anni fa, beh vabbè, diciamo bene. Io sono stato lì ai tempi di Kublai Khan, adesso è un'altra storia. E hanno fatto 2 film, hanno chiesto a me se potevano eliminare, per esempio, tutta la storia dei crociati, del Papa in Acre, sì. Non è che erano censure, non lo capivano, mentre per noi è. Allora, cioè, il viaggio non si ferma, la mia ragazza, non si ferma. Questa è stata l'avventura.
A quei tempi si chiama sceneggiato ancora, oggi si chiama fiction, no?
No, recentemente, secondo me c'è una differenza cambiato,
ecco, questo lo chiedo, perché lato, recentemente c'è stata una fiction che ha rifatto in qualche modo un suo grande film, no? Appunto Sacco e Vanzetti.
Sì.
Ecco, qual è la differenza? Cosa?
Ma io non l'ho mai capita bene. Io credo che fiction vuol dire fretta. E film e cinema vuol dire film. Credo che, non lo so, ma lo traduco così, in realtà sia io che il mio collaboratore che è seduto qua di fronte a me, vero, Pasqualino De Santis, premio Oscar, fotografo del film, direttore della fotografia del Marco Polo, Luciano Riccieri, che ha fatto tutti i film di scuola, come scenografo, Enrico Sabatini, strapremi da tutto il mondo per i suoi costumi. Non è che abbiamo detto adesso facciamo una fiction, no, questa parola non ci è neanche venuta in mente, abbiamo detto facciamo un film. Non potevamo immaginare nemmeno come si fa diversamente di quello che stavamo facendo, tant'è vero che in molti paesi è uscito come film, cioè l'hanno messo sul grande schermo e stava benissimo.
E a quei tempi molti anche in Italia, alcuni,
certo,
alcuni sceneggiati venivano.
Naturalmente sì, però erano quasi sempre 3 ore, un'ora e mezza, e poi venivano incartocciati e diventavano un'operazione che non mi è mai piaciuta.
No?
No, perché cosa vuol dire? Un brodo lungo o un brodo ristretto? Rischia di essere brodo comunque. Certo. Io credo che la solidità di un impianto di film, o la solidità di un racconto filmico lungo, ha un racconto suo, che però la tecnica è sempre quella, non è che ci siamo detti quasi che tipo di macchina da presa prendiamo, una più piccola, una più corta, una più macchina da presa, che tipo di pellicola, 35 mm della Kodak, che tipo di sviluppo e stampa facciamo, lo facciamo alla Technicolor, che tipo di costumi mettiamo, quelli belli di Sabatini, che tipo di scenografie, che tipo di attori, quelli che la trovavano in tutte le parti del mondo. In più la complicazione di Semai è stata quella che in ogni episodio si cambiava costume, armature, tutte le gualdrabbe dei cavalli, le truccature, armi, costume, calzature, e quindi bisognava avere appresso sartoria, armeria, sarte, macelli. Però va bene, mi ha fatto, è stato venduto in 77 paesi nel mondo.
77 paesi?
Sì.
Oggi invece dice, comunque la fiction viene, no, sempre, viene considerata già da in partenza un prodotto minore?
Viene considerato un prodotto difficilmente esportabile. Insomma, difficilmente, è impossibile, non lo so, difficilmente esportabile. Anche perché lì c'era un impianto coproduttivo iniziale molto forte. C'erano gli americani, che sono sempre un peso in tutti i sensi, ma anche economicamente importante. Vera aveva trovato i tedeschi, con i francesi, con un intervento molto forte, i giapponesi, c'era una collaborazione dei cinesi, e quindi si è messo sopra un po' inizialmente. Quindi è chiaro che avevamo già inizialmente un territorio di vendita e di attenzione enorme. Allora nasce, ma però c'è stato chi si è mosso per questo. E dall'altra parte, se Marco Polo l'ha fatto a piedi, un produttore può fare con l'aereo di andare a cercare i soldi.
E questo è quanto dice Giuliano Muntaldo nella parte finale dell'intervista lunga fiume rilasciata da Arnaldo Casali. Se Marco Polo l'ha fatto a piedi, un produttore può fare il viaggio fino in Cina in aereo.
Ci mette anche meno, dice.
Ci mette anche, beh, decisamente ci mette anche meno. Abbiamo due minuti, Arnaldo, quindi se vuoi chiudere questo nostro appuntamento di oggi, in cui abbiamo soprattutto ascoltato l'intervista a Muntaldo e parlando magari del libro che hai in mano.
Sì, appunto, se vi siete divertiti, se avete trovato insomma interessante e affascinante questo personaggio, io vi consiglio questo libro, libro intervista appunto di Alberto Crespi, direttore artistico appunto delle Vie del Cinema. Si chiama Dal Polo all'Equatore, i film e le avventure di Giuliano Muntaldo, è pubblicato per gli Specchi Marsilio, e io ve lo consiglio perché non è una biografia di Muntaldo e non è un libro di critica cinematografica, ma è
nemmeno
proprio
un'apologia, dai,
assolutamente, è proprio un libro intervista fatta per capitoli, in cui avete sentito com'è Muntaldo, quindi ovviamente tira fuori degli aneddoti assolutamente deliziosi,
un po' come quella che Truffaut dedicò a Hitchcock, no? Il grande libro di Truffaut con l'intervista a Hitchcock.
Sì, e quindi io ve lo consiglio, io me lo sono letto, e non sono un grandissimo lettore, poi ogni tanto lo dico tutto sommato, quindi veramente si legge assolutamente scorrevole, è divertentissimo e interessantissimo, perché c'è uno spaccato di storia d'Italia, di storia del cinema e anche di storia umana, quindi davvero.
Poi magari ce lo faremo raccontare più diffusamente proprio da Crespi quando verrà qui da noi, visto che lui è l'autore di questa intervista.
Però ecco, devo dire, lo spirito, io quando ho letto il libro avevo già fatto l'intervista e ci ho trovato proprio lo stesso spirito, quindi per questo è quello che avete ascoltato qui in mezz'ora, 40 minuti,
un assaggio.
Eh sì, è una sorta di assaggio, diciamo, nel senso, vabbè, che poi appunto il libro è questo tipo di intervista, ma appunto dilungato, insomma 150-170 pagine, e però davvero di cui nemmeno una noiosa.
Chiudiamo con invece Marco Polo, ma un brano di
Lorena McKennitt, anche se in questo caso non è tratto dalla colonna sonora,
no,
dello sceneggiato, ma è solo un omaggio
al Marco Polo, per affinità di titolo, diciamo così. Grazie Arnaldo Casali, che tornerà la prossima settimana.